Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera. Ciao, l'incontro degli alcolisti anonimi. Così cominciamo subito. Allora, intanto grazie per essere qua. Siete tantissimi. A me mi sta scoppiando una coronaria. Dicono che lo nascondo bene, ma io non ci credo. Comunque, con me stasera sul palco c'è Mattia con Dimensional Bleed, che di solito fa le musiche per il nostro altro podcast che si chiama Questo Podcast Non Esiste. Stasera ha costruito questo computer quantico che viene da un'altra dimensione per fare le musiche. E là dietro quella camera c'è Nicola, che solitamente è l'editor degli episodi di Direful Tales, quindi è parte integrante. E da qualche parte, non la vedo, ma da qualche parte nel pubblico c'è Alice, che anche lei fa parte di Direful Tales e di solito si occupa degli incontri, insomma, con gli sponsor. Niente, questo era perché è giusto, cioè ci sono io qua, ma in realtà siamo un po' seminati in giro. Allora, vi state divertendo per ora? Siete divertiti? Mi fa piacere, perché ora ci si deprime male. Ora proprio è il momento in cui chi è qui da oggi dalle 4, che ha riso anche prima, grandi risate con Mystery Pot, ora ve la faccio prendere male, perché giustamente, siccome questo è un festival che ha chiesto come tema visioni di cambiamento, non è che si poteva prendere una roba di serial killer, perché, cioè, che cambiamenti ha? Al massimo fai lo studio sociologico su come adesso agiscono diversamente i serial killer rispetto agli anni 80, però era una roba un po' strana. Allora ho scelto un tema un po', cioè una storia molto triste in realtà. Io lo sto dicendo col sorriso perché sono paralizzata dall'ansia in questo momento, però tra un po' ce la facciamo prendere male. Sì, esatto, non è un sorriso, è un crampo, è una paresi, esatto. È una paresi, allora. Intanto, per chi non mi conosce, Direful Tales è un podcast narrativo, perché io non sono una giornalista, non sono una scrittrice, sono un'appassionata di crimine e di psicologia. E questo è un vantaggio per tante cose, perché non essendo giornalista né scrittrice, diciamo che mi posso permettere di osare di dire delle cose. E sono una persona che tendenzialmente, se vede un'ingiustizia o ritiene che su una storia non si sia parlato abbastanza, ci scrivo un caso. Però è un podcast dove appunto si ride poco, o ci si incazza o si piange. Quindi ecco, queste sono le vibe. Quindi prendete gli alcolici perché ci serviranno. Bene, quindi, visione di cambiamento. Questa storia è una storia molto particolare che è ambientata in Italia. In realtà è stata ispirata anche dal fatto che ho scoperto di recente, ma proprio di recentissimo, grazie a uno di voi, una fan, che mi ha detto che qui a Parma nell'83 è morto un ragazzo che si chiamava Stefano Vezzani, un ragazzo che è stato ucciso da un gruppo di bulli, da un branco. E questa cosa ha traumatizzato ovviamente la città di Parma, e per questa ragione però Parma ha cominciato a cambiare, c'è stata proprio una riqualificazione del quartiere e anche il centro sociale, il centro giovani stesso si è riqualificato grazie a questa cosa. Quindi questo già di per sé è una visione di cambiamento. Cosa succede? Che anche al giorno d'oggi, purtroppo, l'odio, il male unisce molto di più del bene. E quindi questo è il luogo giustissimo per parlarvi della storia di oggi e spero che possa portare un po' di cambiamento. Quindi grazie per il tempo che state per dedicarci e iniziamo. È il 2017 nel quartiere di Parco Verde, a Caivano, in provincia di Napoli. Oggi questo luogo non ha bisogno di presentazioni. Parco Verde è una delle zone d'ombra del napoletano, un paese nel paese che vive di narrativa propria, che campa di leggi sussurrate da orecchio a orecchio e di segreti custoditi da condomini interi. Caivano è l'altra Italia, quella di cui non si parla, quella della gente povera, dei criminali, quella che non si sfida perché non si sa che cosa c'è dietro. Caivano è l'Italia dimenticata, dove la famiglia è la cosa più importante e dove gli errori si pagano a caro prezzo. Qui conosciamo Ciro Migliore. Ciro è un bellissimo ragazzo che nel 2017 ha 19 anni, i capelli dal taglio curato, i tatuaggi fatti in casa da un amico e lo sguardo dolce ma sicuro. La vita di Ciro non è facile. Ma a Parco Verde la vita di nessuno è facile. Ecco che lo seguiamo mentre in sella al suo motorino svolta nel cortile del quartiere e parcheggia di fronte a una minuscola baracchina che vende un po' di tutto, piccoli giocattoli per bambini, patatine e bibite in lattina. Dalla porta si affaccia una donna, sua mamma, la signora Rosa Buonadonna, che di lavoro fa l'ambulante proprio lì, a Parco Verde. I due si abbracciano. Ciro le dice qualcosa e Rosa ride mandandolo al diavolo amorevolmente, perché sono due anime complici che si sono sempre tenute strette perché per tutta la vita hanno potuto fare affidamento solo l'uno sull'altra. Ciro infatti il papà non l'ha mai avuto. Sua mamma lo ha cresciuto da sola, facendo piccoli lavoretti e faticando molto a livello finanziario. Rosa è una donna semplice, non ha mai avuto la possibilità di studiare, infatti è analfabeta. Ma ha provato a dare una possibilità a suo figlio, facendogli finire almeno le medie. Poi i soldi non sono bastati e è dovuta intervenire la Caritas a dargli una mano per quelle che sono la spesa e gli altri beni di prima necessità. Rosa, sì, è una donna semplice. È una di quelle donne che l'altra Italia potrebbe considerare stupida, insignificante. Rosa, invece, ha forza da vendere. E lo dimostra quando a 15 anni sua figlia Cira le confessa di essere attratta dalle donne e di sentirsi uomo. Rosa all'inizio vacilla, ma poi si fascia come una coperta attorno alla ragazza, le taglia i capelli e da quel giorno impara ad avere un figlio e a chiamarlo Ciro, perché i figli si amano per quello che sono e perché dirà lei stessa, la vera tragedia sarebbe stata se fosse stato malato, non questo. Ed è per questo che i due si amano, perché si accettano e si riconoscono per il coraggio di andare avanti nonostante tutto e nonostante le voci di Parco Verde, che chiamano Ciro l'infetta. È il 25 settembre del 2017. Il ragazzo saluta la mamma, poi si avvia verso la villa. È un edificio semidiroccato del quartiere che però tutti i ragazzi chiamano così perché per loro assomiglia a una reggia. Luogo dove si fa amicizia, si passa il tempo. Ed è proprio lì che Ciro, per la prima volta, incontra Paola. Maria Paola Gaglione ha 16 anni, capelli bruni, setosi, occhi marroni, grandi e dolci, che si illuminano sopra al suo sorriso, che è puro e travolgente. Paola è una ragazza tenace. A casa ha molti problemi, suo padre infatti entra ed esce dal carcere. Ed è un po' che non lo vede, in effetti, da quando è stato arrestato per associazione a delinquere. Sua madre Pina è una donna che ha saputo tenere sulla baracca crescendo dei figli. Il più grande, Michele, si occupa di Paola da quando era piccola, sostituendosi quasi al papà assente, coccolando la giovane per non farla sentire mai sola. Ma Paola sola ci si sente. A scuola non va bene, risponde male il professore, litiga spesso con Pina, perché entrambe reagiscono di petto alle situazioni. E perché in fondo l'adolescente è troppo tramortita emotivamente dai tumulti domestici per capire veramente che cosa desideri fare da grande. Ma quando Paola incontra Ciro, cambia tutto. I due diventano molto amici e iniziano a vedersi sempre più spesso in comitiva. Poi si scrivono. Quando si vedono, si abbracciano, si sorridono in silenzio. Paola non avverte più quel vuoto e Ciro si sente rigenerato dalla sua presenza. Ma il quartiere ha occhi dappertutto e a quegli occhi non piace la vicinanza tra i due. A casa di Paola si affronta il discorso. Non mi piace che ti vedi con quella mascolina, le intima Pina. Ma Paola è una ribelle e per lei quel rapporto è veramente importante. Una sera Ciro la bacia. Lei si scioglie. Un brivido caldo che attendeva già da settimane, che le fa saltare il cuore fuori dal petto. I due parlano tutti i giorni via messaggio. Poi la notte si addormentano parlando al telefono e ascoltando il respiro dell'altro farsi più pesante con l'avanzare del sonno. Adesso c'è un amore da tenere segreto, da custodire con attenzione. Ma a Parco Verde i segreti esistono solo per chi viene da fuori. E presto la relazione clandestina tra i due viene alla luce e Paola viene rinchiusa in casa. Mi fai schifo! Tu a quella mascolina non la vedi più! Ti sei fatta infettare! Le grida la madre mentre le sequestra il cellulare. Passano i giorni e Paola non è autorizzata nemmeno a scendere giù nel cortile del condominio. Ciro con alcune amiche va sotto la sua finestra nella speranza di vederla e poterle mandare un bacio. Una moderna rilettura di Shakespeare dove nessuno guarda. Un giorno al ragazzo arriva una lettera da parte della giovane. Ciao amore mio, sto sentendo un po' troppo la tua mancanza. La mancanza di tutto quello che abbiamo fatto insieme. I nostri abbracci, i nostri baci. Mi manca ogni singola cosa che appartiene a te, a me, a noi. Sono 25 giorni che per nostra sfortuna siamo stati divisi completamente, non perché l'abbiamo voluto. È successo quello che è successo e a noi tutto questo fa male, fa tanto male. Siamo divisi fisicamente, ma non con il cuore. Ti ho conosciuto in mille modi e ti amo in ognuno di loro. Ed il mio amore per te aumenta di giorno in giorno. Tranquillo, amore mio. Passerà tutto questo e ritorneremo più forti di prima, perché sei il re del mio cuore ed insieme a te sono una regina. Dopo un mese Paola finalmente torna ad uscire e Ciro è il suo primo pensiero. Ma presto i due vengono scoperti di nuovo e allontanati definitivamente. La signora Pina si arrabbia moltissimo, così come il fratello grande, Michele, perché la deve smettere di pensare a Ciro. Quella è una donna. E tra due donne non ci può essere un futuro, non si costruisce niente. La storia tra i due giovani viene fortemente ostacolata e alla fine i due ragazzi si lasciano. Non c'è odio, c'è solo rassegnazione. Paola si fidanza con un ragazzo del quartiere e Ciro inizia a frequentare una sua coetanea, ma lo sguardo è sempre rivolto verso quella finestra. E Paola cerca ovunque tra i vicoli di Caivano il suo bel Ciro. Ma non si può fare, è proibito. Lo dice la legge di Parco Verde, lo dice la famiglia Gaglione. Nel frattempo Ciro finisce in un brutto giro, quello che coinvolge la maggior parte dei giovani di Caivano, quelli che restano fuori dalle scuole e che rimangono invisibili all'altra Italia, questa, la nostra. Ciro inizia a spacciare marijuana. E l'8 aprile del 2019 viene bloccato dai carabinieri della Terenza di Caivano al termine di un inseguimento. Viene sottoposto a misura cautelare con l'obbligo di firma in caserma. Perché a Parco Verde va così. Come dice Don Petriciello, se non finisci nel giro della droga qui, sei un eroe. Il problema è che in questo mondo non tutti possono permettersi di essere eroi. Arriva il gennaio del 2020. Il governo cinese, a causa di una pandemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana per estensione e numero di persone coinvolte. E presto arriverà anche a noi e a tutto il mondo. Ma a Parco Verde la vita scorre come sempre, tra le crepe dell'intonaco color mela e i panni stesi ai balconi condominiali. Ciro contatta Paola su Facebook. I due ricominciano a parlare e ben presto si rimettono insieme. Tornano quindi i baci rubati sotto le palazzine, quando nessuno guarda, gli abbracci, le parole dolci. Ma ancora una volta il quartiere si mette di mezzo e qualcuno avverte la famiglia Gaglione. Il padre di Paola, che nel frattempo è uscito dal carcere, così come sua madre e suo fratello Michele, le gridano contro di tutto. Fai schifo con una mascolina! Stai portando vergogna a questa famiglia! Quella ti deve lasciare stare! Non la devi vedere! Ma il cuore di Paola è già lontano. Lo è sempre stato. Dal 2017 non si è mai spostato dal fianco di Ciro. E lì vuole restare. Il resto non conta, fa volume. E la ragazza stringe ancora più forte la mano del fidanzato quando passano per le strade di Caivano, di fronte ai giudici, dai balconi e dalle tapparelle semiabbassate. A marzo Pina, insieme a una nipote, si presenta a casa della signora Rosa e pretende di parlare con lei urgentemente. Alla conversazione si aggiunge anche Ciro. Pina si scalda immediatamente. Dichiara di essere assolutamente contraria alla relazione. Sa che Cira cerca sua figlia e vuole che il ragazzo la smetta perché lei i suoi figli li ha cresciuti bene. Vuole che studino e che abbiano un futuro. Vuole il meglio per loro. Quando saranno grandi decideranno come vogliono, ma finché stanno sotto il suo tetto, questa buffonata deve finire. E ricordatevi bene queste parole perché ci torneremo più avanti. Durante la sua sfuriata, Pina cerca di essere spalleggiata da Rosa, che però difende il figlio, dicendole che si chiama Ciro, non Cira, che è un maschio e che lei lo ha accettato per quello che è, perché quello vuol dire amare i propri figli. Pina si alza stizzita dal modesto divano del salotto. Tra due donne non c'è futuro. Lei, mia figlia, si deve mettere con un maschio vero. Preferisco passare un guaio piuttosto che vederla con te. Ciro è demoralizzato. Promette che non chiamerà più Paola, ma in cuor suo sa già che non manterrà quella promessa. È il 12 luglio del 2020, un giorno importantissimo per Paola. Oggi infatti fa 18 anni e diventa grande. I suoi familiari le hanno organizzato una festa bellissima. Risate, amici e una torta alla panna veramente grande. Ciro non c'è ovviamente. A lui non è concesso. Al momento di spegnere una candelina, una cugina della ragazza, mentre la riprende in un video, grida alla giovane di esprimere un desiderio. Ma Paola non ha bisogno di desideri, perché lei ha già deciso. Fuggirà con Ciro. Hanno intenzione di lasciare quel posto. Cambiare vita, darsi una possibilità, trovare lavori onesti e vivere come tutti gli altri, liberi, innamorati, dove nessuno li potrà separare né giudicare. Quella stessa sera, più tardi, Paola è seduta sul divano con il fratello Michele. Stanno scorrendo le foto della festa quando appare una notifica di un nuovo messaggio. Il numero non è registrato e Michele si insospettisce subito. «Chi è?» chiede lui. «Un'amica», risponde Paola, cercando di riportare l'attenzione del fratello sulle foto. «Mi stai dicendo la verità?» «Ma certo che sì!» «E allora giuralo sui miei figli!» «Lo giuro!» Michele le tira uno schiaffo. Forte, molto forte. Anni dopo in tribunale giustificherà candidamente il gesto dicendo di aver reagito con le mani in quanto la sorella aveva osato mentirgli e per di più giurando sulla vita dei nipoti. Michele strappa dalle mani il telefono alla sorella. Avverte il padre Franco e insieme si avviano sotto casa di Ciro. Una volta sotto tendono una trappola al ragazzo. «Ciro, scendi!» gli scrivono dal telefono della ragazza. Ma il giovane non lo fa. Sospetta qualcosa e resta ben serrato in casa. Il giorno successivo la famiglia Gaglione indice una riunione familiare. C'è da mettere le cose in chiaro. Paola non è libera di fare ciò che vuole. Paola deve essere una donna vera. Sposarsi e avere dei figli. E quella storia deve finire immediatamente. Al consiglio familiare viene convocato anche Ciro, che però teme per la propria incolumità e si fa accompagnare dalla madre e da due amiche di quest'ultima.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
È il 13 luglio. E mentre l'asfalto di Caivano bolle sotto il sole cocente, nel salotto di casa Gaglione c'è un freddo glaciale. La tensione è alle stelle. E più che un confronto pacifico tra le due famiglie, quell'incontro sembra un tribunale dell'Inquisizione. Ma dove pensi di poterla portare? A vivere per strada? Cos'hai da offrire? Incalza Pina, rivolgendosi a Ciro. Io a vostra figlia posso offrire tutto, risponde lui. Tranne un figlio, quello non posso darglielo. Pina avvampa di rabbia. Ecco appunto, sei una donna. Paola non può avere un futuro con te. Io, mia figlia, non te la do. Sì, perché Paola non è libera. Per Pina, per Franco, per Michele, Paola deve fare quello che loro ritengono sia adeguato. Non contano i sogni, non conta la sua felicità. E non è un discorso di età, eh? Paola deve essere una donna vera, servire un uomo, dargli dei figli e comportarsi portando sempre rispetto alla famiglia di origine. Ma la ragazza non demorde, non si lascia convincere nemmeno dal padre che la minaccia. Se volete stare insieme dovete andarvene all'estero perché io vi faccio fuori a tutte e due. La situazione si scalda. Franco, il padrone di casa, cerca di alzare le mani sulla figlia, ma viene fermato dalla famiglia. Poi è a Ciro che rivolge le sue attenzioni, cercando di colpirlo. Ma Rosa gli si para davanti e la famiglia è costretta a intervenire di nuovo perché, cito, quello è comunque un corpo di donna. Rosa porta via il figlio, lasciando le due amiche a presenziare la riunione. Passa qualche minuto quando rincasa Michele, che immediatamente viene aggiornato della situazione, e sbotta. Dov'è quella mascolina che la sfondo di botte? Le amiche di Rosa, qualche ora dopo, la informeranno e le racconteranno anche di una frase nello specifico. Una frase che con il senno di poi fa accapponare la pelle, considerando che viene pronunciata dalla mamma di Paola. Questa storia non finisce qui. Passano un paio di giorni e Paola viene trascinata dallo psichiatra per essere curata. Perché per i Gaglione quello non è normale. La figlia è malata, è stata infettata e deve rimettersi sulla retta via. Paola invece è più viva che mai, perché ama Ciro per quello che è. Agosto arriva umido, strozza il respiro tanto quanto le malelingue annoiate dei palazzoni di Parco Verde. Rosa sta rientrando a casa con la spesa quando arriva nei pressi dei portoni e vede Franco, il papà di Paola, che sta minacciando Ciro. La donna interviene tentando di calmare gli animi, offrendo all'uomo di salire a parlarne con calma, ma Franco è troppo arrabbiato per prestare attenzione alla donna. Tua figlia la deve smettere di importunare Paola. La gente parla, sta portando vergogna alla mia famiglia. Qualcuno mi ha detto che Ciro va in giro a vantarsi del fatto che si è presa Paola e a me questa cosa mi fa vergognare, la deve smettere. Se credi così tanto ai pettegolezzi, gli dice Rosa, allora io devo credere a tutte quelle voci che mi dicono che tuo figlio mi vuole bruciare la baracca. Sì, perché gira anche questa voce a Caivano. Si dice che Michele sia così arrabbiato di questa situazione da voler cacciare Ciro e sua mamma anche con le cattive, se è necessario. Mentre i due discutono animatamente, arriva una moto che inchioda davanti il gruppo. Ed è proprio Michele che, scendendo in fretta e furia, si avvicina a passo deciso a Ciro, intimandogli di lasciar stare Paola, altrimenti gli taglia la testa. Rosa ha paura, non sa cosa fare, ma vuole difendere il figlio. Così li si para davanti e inizia a gridare aiuto, attirando attenzione di alcune persone lì vicino. I due maschi alfa dei Gaglione se ne vanno. Rosa, con il cuore che va a mille, spinge Ciro dentro casa e chiude a doppia mandata. Nel frattempo, all'abitazione dei Gaglione, Paola non ce la fa più. Il 16 agosto va a pranzo da sua cugina, una donna molto più grande di lei, e le chiede aiuto per convincere i genitori a lasciarla andare. Pina, Franco e Michele vengono convocati per l'ennesima riunione familiare. Paola annuncia che in quanto maggiorenne è libera di fare ciò che desidera. Dopotutto suo fratello si è sposato a 18 anni, quindi anche lei ha diritto di fare ciò che vuole, no? Gli occhi di Michele, mentre lei dice queste cose, le bruciano il petto, come lame incandescenti. Più tardi lo confesserà proprio lei a sua cugina. Il padre le sequestra il cellulare nel tentativo di fermarla, ma Paola è già oltre la porta. Sotto casa un amico in motorino la attende. Lei salta in sella e fugge. Ciro la attende qualche chilometro più avanti. Quando Paola arriva, lo abbraccia. Ce l'hanno fatta. Questo è l'inizio di una nuova vita. Ciro carica la ragazza sul motorino e insieme sfrecciano verso Cerra, dove si presentano di fronte alla porta della zia del ragazzo, chiedendo di poter restare da lei. La donna libera per i due giovani innamorati una camera da letto. E nei giorni successivi, i due la riempiranno con i loro ricordi e i loro momenti insieme. E ora vi prego di fare attenzione, perché da qui in poi questa storia perderà i suoi tratti romantici d'amore drammaturgico, perché si è tracciato un confine, ed è quel confine che Paola e Ciro hanno appena superato. Oltre quel confine c'è solo buio. Buio mascherato da menzogna, odio e ignoranza ingiustificabile, che ci porterà purtroppo a un epilogo che rovescia bile e lacrime. È il 19 agosto. Pina, la mamma di Paola, manda un messaggio alla nipote. Fammi un favore. Se hai modo di sentire quella prostituta, dille che non ci deve nominare più. È una sporca che sta facendo la puttana di una mascolina con gli arnesi di plastica. Però la porcheria che hanno fatto io gliela faccio pagare. 22 agosto. Paola pubblica alcuni TikTok dove mostra alcuni momenti felici condivisi con Ciro. Niente di sconveniente. Solo sorrisi, giornate assolate, giri in motorino. Pina li vede. Prende il cellulare e scrive un messaggio alla figlia che, vi assicuro, fa accapponare la pelle. Sporca schifosa! Tu e quella mascolina depravata! Devi sparire, tu e quella puttanella! E se non lo capite, è peggio per voi! Avete portato la vergogna in casa, povere sporche! Quella si può mettere il coso di plastica quanto le pare, ma le palle non le avrà mai! Leggete bene, perché il prossimo lo leggeranno molte più persone e sarà molto peggio. Oggi mi sto contenendo. Paola piange. La famiglia la riempie di chiamate e messaggi. La rimproverano per il dolore che sta provocando alla madre. Le dicono: non fare foto o video, non ti far vedere felice in giro per Caivano con Ciro. Risparmia a tua madre questo dolore, lei è troppo innamorata di te. Già? Amore? Questo è l'amore che si merita Paola per aver scelto di amare Ciro. Essere considerata una puttana da sua madre, una traditrice senza rispetto, una bambina viziata che batte i piedi per umiliare chi l'ha cresciuta con dei valori veramente importanti. Il 6 settembre è il compleanno di Pina. Maria Paola, dolce come solo una figlia può essere, le scrive ancora una volta per ricordarle cosa sia il vero amore. Ciao mamma, com'è strano non sentirvi e non vedervi per 20 giorni. In occasione del tuo compleanno volevo dirti alcune cose. Anche se non mi risponderai, mi basta che tu mi legga. Mi mancate tutti quanti un casino. Mi manca tutto della mia casa, a partire dalle urla dei miei nipoti, ai nostri conflitti. Scusami per tutte le parole che ti ho detto, io non le penso davvero. Io sono orgogliosa di avere una mamma come te. E non dimentico tutto quello che hai fatto per me e per i miei fratelli. Ora lo so perché mi hai riempito di parole. Lo capisco. È rabbia, delusione. Comunque, salutami la testa pazza come la mia, papà, e digli che mi manca tanto. Ah, e di al mio fratellone che mi manca, è il mio punto debole insieme a te. State tranquilli, mi tratta bene. Io sto bene, ma sarò del tutto serena quando tutta questa storia sarà finita. E spero davvero che accada presto, perché io rivoglio la mia vita, rivoglio la mia famiglia accanto. Mamma, vi amo tutti. Buon compleanno, regina mia. Ti amo tantissimo. Ora, se qualcuno di voi è genitore, sa che ricevere un messaggio del genere da un figlio è un qualcosa che porta soltanto orgoglio, gioia, qualcosa che ti rimane dentro. Pina invece gli risponde così: non ci siamo capiti, non ho voglia di ricominciare. La tua famiglia ora sono loro, tua madre è Rosa, quella che ti fa da mangiare in modo che tu possa spassartela meglio con la depravata della figlia. Mi hanno detto che vuoi prendere il diploma. Bella scuola l'ho pagata io. E tu là non ci metti più piede. Sì, perché se non sta alle regole e ai valori imposti dalla sua famiglia, Paola non ha diritti. Nemmeno quello di tornare a scuola e costruirsi un futuro decente. Uno di quelli lontani dalla criminalità di Parco Verde. Quelli tanto vantati da Pina, che ora glieli sta negando. Per un amore, secondo lei, malato. Ed è così che arriviamo tristemente al 10 settembre del 2020. Una notte come tante per la maggior parte degli italiani. Una notte che in questa storia segna la fine, ma che per qualche motivo cesserà di essere raccontata quasi subito. È passata da poco la mezzanotte e Paola, Ciro, sua mamma e una cugina della ragazza sono tranquillamente sedute al bar Dolce Dolce sul corso di Caivano. L'idea è quella di aspettare le cugine di Ciro per poi andare a Fratta Maggiore, ma il telefono di Paola riceve un messaggio. È Pina, che le dice che Michele e Franco la stanno cercando perché lei e la mascolina si sono permesse di farsi vedere a Caivano. Paola inizia ad avere paura. Pochi minuti prima, infatti, Carmine Falco, amico storico di Michele Gaglione, ha notato i due innamorati seduti al bar e così ha scattato una foto e l'ha mandata al fratello di Paola. Michele, che nel frattempo era a casa con la madre, scatta in piedi, mostra la foto a sua mamma e scrive all'amico: «Puoi seguirli senza farti vedere? Io esco». Carmine, come un bruto dei racconti, obbedisce all'amico. Nel frattempo qualcuno al bar corre al tavolo dei ragazzi e dice loro di scappare perché la voce della loro presenza è arrivata fino a casa Gaglione. Paola inizia a lacrimare. Ma perché? Non stiamo facendo niente di male. Poi però la tristezza diventa angoscia. E l'unica cosa che vuole fare è andare via. Tornare ad Acerra, nella casa nuova, dove sono al sicuro, dove nessuno le giudica. Ciro però vuole passare a casa della mamma per prendere le ultime cose. Dopodiché potranno non tornare più. I due salgono in sella, raggiungono il Parco Verde. Carmine Falco li segue a distanza. Quando i ragazzi arrivano sotto casa di Ciro, salgono su senza voltarsi indietro. Carmine scatta la foto al motorino parcheggiato e la invia a Michele. I vicini di casa Gaglione, successivamente, testimonieranno in tribunale di come quella sera sono stati scossi dalle grida improvvise di Pina, che imprecando intimava al figlio di riportare quella puttana a casa. Michele esce di corsa dall'abitazione e sale sul suo T-Max. E questa scena è agghiacciante, se ci pensate, perché Pina è come una strega delle favole, quelle favole a cui vengono smussate gli angoli per farle andare bene ai bambini, per potergliele leggere prima di andare a dormire. Una strega crudele e fuori di sé che ordina al cacciatore di portarle ciò che desidera. Paola guarda nervosamente fuori dalla finestra. Ciro chiama Rosa chiedendole di tornare a casa perché la situazione si sta scaldando a Parco Verde. Nel frattempo a Paola arriva un messaggio vocale. Schifosa. Schifosa, mi vieni a fare queste cose a casa mia, di fronte a me. Ah? Puttana, tu a Caivano ci muori, hai capito? Tu e quella femminella sporca. Troia, tu di qua ti devi far vedere quando muore quella femminella schifosa. Quella puttana schifosa, siete delle troie, sei una puttana. Queste sono le ultime parole di una madre a sua figlia. Paola scoppia a piangere. In preda a un attacco di panico, insiste per voler fuggire immediatamente da Parco Verde. Ciro acconsente. I due saltano in sella al motorino, sfrecciando via da quei condomini verdi carichi di odio e paura. Gli orologi rintoccano 1:20 di notte. Il faro anteriore del motorino illumina l'asfalto che corre sotto le ruote della strada provinciale. Il buio inghiotte i due giovani nella loro corsa verso la libertà. Non hanno caschi, non hanno giacche che li protegga dal freddo. Sono partiti così di corsa, pantaloncini corti, una t-shirt e tanta paura nel cuore. Una paura che non trova riposo. Improvvisamente, alle loro spalle, come un segugio infernale, spunta un altro faro, quello del T-Max di Michele. Lo scooter dell'uomo ha una cilindrata nettamente superiore a quella del motorino del ragazzo. Così Michele li raggiunge in un attimo e gli si para di fronte con il mezzo. Ciro inchioda. Michele insulta il giovane tirando calci alla scocca del motorino. L'ultimo lo fa sbilanciare e l'uomo vacilla per tenere in piedi il T-Max. Ciro allora ne approfitta per divincolarsi dal blocco e riesce a ripartire col motorino e prosegue la fuga. Michele impreca, gira il T-Max e si rilancia l'inseguimento. «Fermati! Fermati che ti devo uccidere!» grida il cane rabbioso mentre corre affamato verso i due coniglietti terrorizzati. Paola piange. Ciro si volta continuamente per controllare la situazione. Michele li raggiunge. Dà un calcio al lato posteriore del mezzo dove viaggiano i ragazzi. Paola gli grida di smettere, ma Michele non la guarda e insiste. «Fermati, cazzo! Fermati che ti devo uccidere! Fermati!» Lo sguardo fisso su Ciro che spinge più a fondo l'acceleratore nella speranza di poter seminare l'uomo. In fondo alla strada c'è una curva. Michele si affianca a Ciro e tira un calcio più forte alla scocca sopra la ruota posteriore. Ciro perde il controllo del mezzo. È un attimo. I due ragazzi cadono a terra. Il motorino striscia per 5 metri. E poi è silenzio. Michele si ferma, parcheggia il suo mezzo sul bordo della strada. Ciro è ferito, ma cerca di rialzarsi. Michele lo raggiunge correndo e gli sferra un calcio, lo schiaffeggia e gli tira un pugno. Non si rende nemmeno conto di quello che sta cercando di dire Ciro. Michele, Paola. Michele si volta. Paola è immobile sull'erba. Il capo girato di lato. La testa contro un palo dell'irrigazione. L'acqua le ricade sul volto e sulle pupille immobili. Maria Paola è morta. Michele si accascia vicino a lei piangendo. Ciro ne approfitta e corre in direzione di una villetta poco distante per chiedere aiuto. Il cane rabbioso ora guaisce. Mentre chiama i soccorsi al telefono e nell'attesa pronuncia una frase che sarà riportata anche al processo. Madonna, l'ho ammazzata questa. Ciro nel frattempo si attacca al campanello della villa. È ferito a un braccio, sanguina, ed è pesto in volto. Il proprietario lo fa salire e insieme chiamano i carabinieri. Le sirene dell'ambulanza riempiono il silenzio della notte e con il loro suono angosciante strappano via la speranza e il sogno di un futuro migliore. Dopo la morte di Paola, le famiglie dei due giovani non si incontrano più. Il 16 ottobre del 2020, Ciro inaugura un consultorio gratuito per coloro che si identificano come transessuali e stanno affrontando la transizione. «Non abbiate paura di amare», dice alla telecamera del TG regionale che lo riprende. «Lo faccio per tutti quelli che come me vogliono riconquistare la propria felicità». Lo faccio per Paola. Ciro avrebbe dovuto rappresentare questo centro, lavorare con loro. Poteva cambiare, poteva riprendere a vivere, anche per Paola. Ma questa è l'altra Italia, quella dimenticata. quella dalla quale non si esce vincitori. Ed il 23 febbraio del 2021 Ciro Migliore viene arrestato e imprigionato per le accuse di spaccio ricevute prima dell'inizio della sua storia d'amore con Paola. Nel frattempo, i PM della Procura di Nola chiedono per il 32enne Michele Antonio Gaglione una condanna a 22 anni di carcere per l'omicidio volontario della sorella Maria Paola e il tentato omicidio di Ciro Migliore. Ma Michele, a Parco Verde, è conosciuto da tutti per essere un esempio di onestà. Il ragazzo ha la testa sulle spalle. La famiglia Gaglione al processo dichiarerà di essersi opposta così duramente alla relazione dei ragazzi solo perché Ciro Migliore spacciava e aveva l'obbligo di firma. Che futuro avrebbe potuto dare a Paola? Ma né nelle lettere che Paola ha inviato ai suoi, né in tutti i messaggi recuperati tra i membri della famiglia, viene fatta la minima menzione delle macchie penali di Ciro. Forse perché lo stesso Franco Gaglione ha conosciuto diverse galere, essendo stato arrestato molteplici volte per associazione a delinquere. Gli amici di Michele, i parenti della signora Pina, e mi duole dirlo, persino Don Petricello, che è un uomo coraggioso che sta combattendo contro la criminalità a Parco Verde, dichiarano che l'imputato era solo estremamente innamorato della sorella, che era solo preoccupato e che, cito, voleva salvarla da quella trappola per il suo futuro. Michele si dichiara innocente. Dice di aver inseguito i ragazzi per far rallentare Ciro e potersi fermare a parlare. Dice che Ciro ha rallentato troppo tardi. Ha perso il controllo del motorino e è successo quello che è successo. Lui ha solo potuto assistere inerme alla morte della sorella. Ma i rilevamenti della scientifica confermeranno la dinamica raccontata da Ciro. Nonostante questo, Michele Gaglione viene condannato per omicidio preterintenzionale della sorella Paola e lesioni lievi nei riguardi di Ciro Migliore, con la condanna a 9 anni e 6 mesi da scontare agli arresti domiciliari fuori regione. Cadono nel niente quindi l'omicidio volontario aggravato per futili motivi, discriminazione per motivo di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere. Sul giornale di Caivano, se andate a guardare ancora oggi online, si legge questo commento. La gogna mediatica sollevata dalla comunità LGBTQ+ sul tema fu tale da coinvolgere i media nazionali in trasmissioni continue sulla vicenda, inferendo sul dolore di una famiglia già affranta per la grave perdita. Ciro Migliore è stato rinchiuso nel carcere femminile di Pozzuoli, come prevede la legge, che guarda il sesso segnato sul documento anagrafico, anche se questo differisce dall'identità di genere in cui si riconosce Ciro. E ora voi giustamente mi direte: ok, ma qui dov'è la visione di cambiamento? Non c'è. Perché è quello che vorrei scatenare oggi. Perché questa storia è stata una meteora tanto potente quanto rapida. Infatti, al giorno d'oggi di Ciro e di Paola non parla più nessuno. Si è spento tutto. Perché l'Italia di Paolo e Ciro è l'altra Italia. È quella di Parco Verde che si sa è marcio. Ci si può fare niente. È così e basta. È irrecuperabile. Invece si può fare tanto. Iniziando da non spegnere le luci su casi come questi. Perché è morta l'ennesima ragazza. Perché nel 2023 c'è ancora chi crede che i figli siano una proprietà e non hanno diritto a sogni, individui con una personalità. No, no, sono cose, sono cose. Perché la transfobia è una realtà che non vuole abbassare la testa, ma che anzi se ne fa vanto e unisce ancora troppe persone. E perché le zone come Caivano hanno bisogno che qualcuno faccia un po' di casino. Quelle donne, quei bambini, quei ragazzi hanno bisogno di non finire a spacciare solo perché in quelle zone va così, perché lì è inevitabile. Questa è la mia visione di cambiamento. Parlarne, non restare in questa Italia, ma affacciarsi all'altra, quella più scomoda, per non lasciarli soli. Concludo con un passaggio tratto da un film che amo, V per Vendetta, che è un adattamento di un fumetto famosissimo di Alan Moore, che sicuramente conoscete, ed è un pezzo che mi fa pensare moltissimo a questa storia, e dice: ricordo come cominciò a cambiare il significato delle parole. Ricordo come diverso diventò pericoloso. Ancora non capisco perché ci odiano così tanto. Presero Ruth mentre faceva la spesa. Non ho mai pianto tanto in vita mia. Non passò molto tempo prima che venissero a prendere anche me. Sembra strano che la mia vita debba finire in un posto così orribile. Ma per 3 anni ho avuto le rose e non ho chiesto scusa a nessuno. Morirò qui. Tutto di me finirà. Tutto. Tranne quell'ultimo centimetro. Un centimetro è piccolo, è fragile, ma è l'unica cosa al mondo che valga la pena difendere. Non possiamo mai perderlo o svenderlo. Non dobbiamo permettere che ce lo rubino. Spero che chiunque tu sia, almeno tu, possa fuggire da questo posto. Spero che il mondo cambi e le cose vadano meglio. Ma quello che spero più di ogni altra cosa è che tu capisca cosa intendo quando dico che, anche se non ti conosco, anche se non ti conoscerò mai, anche se non riderò e non piangerò con te e non ti bacerò mai, io ti amo dal più profondo del cuore. Grazie. Mattia Ceci, Dimensional Bleed. Grazie a tutti. Siamo disponibili su tutte le piattaforme, siamo disponibili per compleanni e specialmente funerali. Andiamo forti a quello.